Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli.
Questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina. Non so bene come sia possibile.
Ieri è stata una giornata particolarmente intensa, diciamo così, da parte dell'esercito israeliano. È stato ieri ci sono stati bombardamenti su Gaza, attacchi in Cisgiordania, bombardamenti sul Libano, sulla Siria e sullo Yemen. Come dire, il conflitto, se parliamo di escalation, direi che non ce la dobbiamo aspettare, ma già c'è. I giornali titolano ovviamente quasi tutti su questo, anzi quello che sorprende è che non tutti titolino su questo, perché insomma la situazione è veramente molto molto grave. E c'è stato poi il cambio, insomma la scelta della nuova dirigenza al posto di Nasrallah da parte di Hezbollah, ma insomma lo vedremo dai giornali. L'altra notizia è quella l'altra notizia si sposta in Europa, è quella della vittoria larga dei nazifascisti austriaci alle elezioni austriache. Andiamo a vedere un po' in generale i titoli che troviamo questa mattina, partendo da il Corriere della Sera: nuovi raid, Israele colpisce lo Yemen. Repubblica invece sceglie come primo titolo l'Austria si tinge di nero e mette invece in taglio alto con una foto di una bomba Libano, i tank al confine, Israele pronto a invadere. La Stampa, giornale appunto dello stesso gruppo editoriale della Repubblica, Netanyahu, la sfida totale. Anche il Fatto Quotidiano: Israele spiana pure lo Yemen, il solito linguaggio un po' spiccio del Fatto. Le bombe su Beirut sono statunitensi, questo sottolinea il Fatto. Il Messaggero, il giornale romano del gruppo Caltagirone: Israele estende il conflitto e l'ultradestra sfonda in Austria, FPO al 29%, appunto la formazione di estrema destra austriaca. Alcuni dei giornali della destra invece si occupano di altro, un po' curiosamente. La Verità titola: l'Italia rifiuta la cittadinanza facile, un sondaggio della Ghisleri certifica quello che tutti sanno, i connazionali non vogliono sentir parlare di ius scholae o altre scorciatoie per gli immigrati, la sinistra a corto di argomenti che vuole fare opposizione a colpi di referendum è destinata a finire contro un muro. Qui si dà per certo quello che certo sicuramente non lo è, perché loro anche la Verità insomma sottolinea doccia fredda sugli entusiasmi per le 500.000 firme raccolte online, ma queste firme sono state raccolte per un referendum che un pochino sani almeno parzialmente il muro che viene fatto a chi nasce qui da genitori di altri paesi o chi arriva qua in Italia per la cittadinanza. Che ne dica la Verità, in pochi giorni queste firme sono state raccolte e loro si affidano a questo sondaggio della Ghisleri, ma insomma ci sono tante voci, anche tante spie per poter leggere al contrario quello che loro dicono. E questo anche il giornale, così praticamente quasi non si occupa di quello che almeno in prima pagina di quello che succede in Medio Oriente, si rivolge per il primo titolo a Nordio con un'intervista: dossier scandalo inaudito, sono pronta a intervenire, non sappiamo ancora quale sia l'estensione estensione reale di questo caso, parla del caso di dossieraggio, ma insomma lo lasciamo qua. Libero invece usa la politica estera ancora per attaccare chi si schiera al fianco del popolo palestinese. Piccoli Nasrallah d'Italia è il suo titolo, con un sommario in rosso verso l'anniversario del 7 ottobre, dopo i cortei contro Israele, innalzata la sicurezza nei ghetti di Roma e Venezia, la comunità ebraica, siamo a un passo dalla caccia all'ebreo, la sinistra resta zitta, la comunità ebraica si spinge, insomma, in questa frase che sinceramente noi pensiamo non essere assolutamente vera, continuare a accreditare l'idea che l'antisemitismo stia a sinistra è come dire, una falsità molto pesante e pericolosa. Non si tira indietro rispetto a questa retorica disgustosa. Il Tempo, campo larghetto, in cui si fa riferimento al campo largo del centro-sinistra, e però si mette in rosso la parola ghetto per ricollegarsi alla questione. E poi allarme antisemita in Italia, Roma blindata, caccia all'ebreo, da Schlein a Conte, la sinistra tace sugli insulti e le mobilitazioni filo Hamas, che insomma vedono loro questi insulti, eccetera eccetera. Continuando ancora con qualche giornale che un po' si distacca dai primi titoli, tutti a indagare la situazione in Medio Oriente, l'altro insomma il Sole 24 Ore, fisco, via libera alla sanatoria 2018-22 per rilanciare il concordato biennale, pagamenti PNRR più veloci, ricerca e sviluppo, per ora niente saldo e stralcio, stretta sulla pirateria del calcio in TV, previsto il carcere fino a un anno, perché ormai insomma con questo governo il carcere si lo prevede un po' per tutto, come abbiamo visto soprattutto con il disegno di legge 1660. Andando ancora avanti in questa carrellata di giornali, come sapete alcuni il lunedì non escono, ma possiamo ancora darvi conto del Domani. Il Domani, che divide a metà la sua prima pagina, in alto Israele martella il Libano e gli Houthi, così Hamas ha inguaiato i suoi alleati, e in taglio basso l'ira è invece un fatto insomma italiano, l'ira di Fratelli d'Italia, Domani ci dia 30.000 euro dopo l'inchiesta sulla sede di Jacca Larenzia, il partito di Meloni ci attacca di nuovo, cioè attacca nuovamente questa testata giornalistica.
Somalia, México, República Dominica, Tanzania, fuera Yankee de América Latina, franceses, ingleses y holandeses, yo te quiero libre. الوضع بدو الرضع صار الوضع بدو الردع لكل أكيد تتحرر مستوطن بدل مثل في المصاب بحكيات ألفان أنا فرقت الهدار اللي عزام سلاقم طيب فبركوت أما لما ألمي يدي برجع الواقع Catrileo o el mapu, mil veces venceremos. Del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Carrito blanco, vuelve pa' tu pueblo. No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos. Tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo. Se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos. Somos este sur y juntamos nuestras manos. Callados.
E iniziamo a vedere più in profondità alcune testate. Partiamo dalla Stampa di Torino, che, come vi dicevo, titola Netanyahu, la sfida totale, offensiva su quattro fronti: Gaza, Libano, Siria e Yemen. Fra l'altro, insomma, più tardi vi faremo sentire anche una corrispondenza con un giornalista e cooperante che si trova in questo momento in Siria, pochi giorni fa era in Libano, e che ci può raccontare appunto direttamente quello che è successo ieri. Nel sommario del primo titolo, Biden: chiamerò il premier israeliano. Bontà sua, Biden pensa che sia l'ora, insomma, di dare un colpo di telefono all'amico Bibi. Il presidente statunitense vuole evitare un conflitto su larga scala, allarme sui casi di antisemitismo in Italia. Questo è il riassunto della giornata per la Stampa. Le esplosioni di bombardamenti israeliani hanno scosso quattro fronti: il più vicino, il nord di Gaza, dietro casa, il più distante, lo Yemen, a 1800 km di distanza. Un'ampia ondata di attacchi ha colpito varie zone del Libano, nel mirino anche la Siria. Si comincia così, con questo racconto di Fabiana Magri, che poi continua a pagina 2, di cui vi diamo conto per inquadrare, insomma, quello che è successo: decine di aerei, jet da compattimento, rifornimento e ricognizione hanno compiuto l'operazione israeliana sui porti yemeniti di Hodeida e Ras Issa. Hanno preso di mira infrastrutture militari chiavi. Questo infrastrutture militari chiave è un virgolettato evidentemente dal comunicato dell'esercito israeliano, che venivano utilizzate dagli UTI sostenute dall'Iran per trasferire armi e rifornimenti, tra cui petrolio, alle proprie forze. Le fonti sanitarie locali hanno dichiarato che almeno 4 persone sono state uccise e 29 ferite. È la risposta di Israele agli ultimi lanci di missili e droni dallo Yemen. L'ultimo tentativo, intercettato dai sistemi di difesa fuori dai cieli israeliani, risale a sabato, quando gli UTI hanno tentato un missile balistico su Tel Aviv. Simultaneamente Israele attaccava altri obiettivi, un centinaio secondo l'esercito israeliano, in Libano, dove il primo ministro del paese ha lanciato l'allarme per circa 1 milione di persone che potrebbero essere sfollate, e almeno 51 persone uccise solo ieri. Secondo il ministro della salute, nei bombardamenti nella regione di Baalbek Hermel, nell'est del paese, alla periferia della città costiera di Sidone e a Beirut, Hezbollah ha confermato la morte nei recenti attacchi di altri 2 suoi funzionari, Ali Karki e Nabil Kauk. Karki comandava il fronte meridionale, guidava le operazioni del gruppo dall'82 ed era responsabile sul campo dall'8 ottobre, quando Hezbollah ha iniziato a colpire Israele per mostrare un sostegno a Hamas a Gaza. È stato ucciso assieme a Nasrallah venerdì. Più di 20 miliziani sono stati eliminati, ha contato l'esercito israeliano, durante quell'attacco al quartier generale di Hezbollah. Kauk invece è morto sabato in un ennesimo bombardamento nella periferia meridionale di Beirut. Naturalmente insomma, continua a contare l'esercito israeliano quali sarebbero i miliziani di Hezbollah uccisi. Non ci dice che nel frattempo sono morte quasi 700 persone in queste esplosioni, e c'è un esodo di circa 1 milione di persone che nella disperazione si sposta da sud verso nord. A Gaza l'aviazione dell'esercito israeliano ha condotto un attacco preciso, dicono sempre loro, all'interno di un centro di comando e controllo di Hamas incorporato in un complesso che in precedenza fungeva da scuola nella striscia di Gaza settentrionale. Almeno 4 palestinesi sono stati uccisi, secondo fonti mediche locali. Una guerra su larga scala in Medio Oriente deve essere evitata, ha detto il presidente degli Stati Uniti. Mi sembra un po' in ritardo, ecco, Biden in queste sue affermazioni, e comunque ha annunciato che presto, ma non si sa quando, parlerà col primo ministro Netanyahu. Nella loro prima telefonata dopo l'eliminazione di Nasrallah ci saranno distanze da colmare. L'amministrazione statunitense continua a sostenere la necessità di un accordo diplomatico, ma insomma vi ricordiamo anche che insieme a questa necessità della diplomazia ha consegnato altri 9 miliardi di armi a Israele. Continuando sulla prima pagina della Stampa troviamo un commento e un'analisi. Il commento è di Massimo Cacciari: la logica della guerra uccide lo Stato di diritto, e questo insomma è un po' la scoperta dell'acqua calda, cioè che chiaramente se si va avanti con la guerra lo Stato di diritto non ha più possibilità di esistere. L'altra analisi è quella di Ettore Sequi: il nuovo azzardo di Bibi, incassare tutto subito. Da alcune settimane su queste colonne, scrive Sequi, sottolineo l'intenzione israeliana di separare diversi fronti di guerra e mettere in sicurezza i propri confini, frammentando il cosiddetto asse della resistenza, e lo dettaglia in Hamas, Hezbollah, Houthi, milizie sciite in Siria e Iraq, per prepararsi a un possibile confronto diretto con l'Iran. Questa, secondo Sequi, è l'obiettivo di Netanyahu, quello appunto di scontrarsi direttamente con l'Iran. Dal punto di vista di Israele, appunto, questo probabilmente era il momento migliore per un'azione dirompente contro Hezbollah a poche settimane dalle elezioni negli Stati Uniti, approfittando di un progressivo indebolimento di Biden per anticipare un'eventuale vittoria di Harris. Netanyahu ha preferito incassare tutto subito. Sa benissimo, insomma, che difficilmente Harris può prendere forti posizioni, e allo stesso modo Biden. Questo, insomma, sembra voler dire Sequi. Del resto, tra Netanyahu e Stati Uniti vi era una differenza di opinioni su come gestire il problema della minaccia di Hezbollah ai confini settentrionali di Israele. A Washington si riteneva che il raggiungimento di un cessate il fuoco a Gaza avrebbe interrotto o limitato le azioni ostili di Hezbollah. Il governo Netanyahu, invece, non potendo accettare un cessate il fuoco per la ferma opposizione dell'ultradestra, ha preferito un'azione dirompente contro il partito di Dio. Con questa espressione si intende appunto Hezbollah. Per il governo israeliano questo probabilmente era il momento migliore. Innanzitutto è ormai improrogabile il rientro nelle proprie abitazioni dei circa 70.000 coloni sfollati dal nord del paese a causa dei bombardamenti di Hezbollah, anche se poi vedremo su Repubblica Olmert ci dice che questi sfollati sicuramente non potranno rientrare, e quindi insomma l'Iran esce gravemente indebolito dalle operazioni israeliane in Libano. Finora Teheran ha utilizzato l'asse della resistenza con al centro Hezbollah, vero e proprio gioiello della corona, così lo definisce Sequi, contro Israele. Soluzione particolarmente come presidio, braccio operativo e deterrente contro un possibile attacco israeliano-americano. Insomma, questo più o meno quello che scrive Sequi su sulla Stampa. Troviamo ancora altri approfondimenti che vengono segnalati sulla prima pagina. Uno è di Giordano Stabile: quell'Iran dilaniato, tentato dalla vendetta, comincia così l'articolo in prima pagina. Dai bassifondi dei social ai bunker dei vertici iraniani, una profonda spaccatura si è aperta nel mondo sciita dopo la morte di Nasrallah a Beirut. Il leader di Hezbollah era anche il comandante ombra dell'asse della resistenza, una posizione ereditata dopo l'uccisione di Soleimani, appunto, in Iran. E poi prosegue questo articolo in a pagina 5 ci vuole segnalare, secondo lui, una distanza tra quelli che chiama gli oltranzisti e il resto del governo. La guida suprema in mano poche carte, sacrificio che lo Stato ebraico è una potenza atomica, inadatte allo scontro convenzionale, le milizie resisterebbero solo alla guerriglia. Poi magari insomma potremo vederlo più avanti, così come abbiamo poi un articolo di Dayan, Assia Neumann Dayan, se l'Occidente piange i terroristi di Hezbollah. Qui arriviamo alla solita lettura che così dell'ideologia occidentalista, potremmo chiamarla così. L'Occidente piange perché non sa fare altro. In una settimana Israele ha decapitato tutta la linea di comando di Hezbollah, organizzazione terroristica che negli anni ha commesso alcune delle peggiori stragi del mondo, come nel 1983 a Beirut, uccidendo 241 militari americani e 54 francesi. Segnalerei a Assia Neumann Dayan che l'83 non è proprio gli ultimi anni, e comunque quello che stava succedendo in Libano in quest'anno, cioè, c'era un contesto molto ampio di guerra. L'organizzazione che Assia Neumann Dayan definisce terroristica, appunto Hezbollah, si tratta sì di una milizia ma anche di un partito ampiamente rappresentato nel Parlamento libanese, e insomma sostanzialmente Israele è andata a bombardare un paese sovrano e a uccidere esponenti di un'organizzazione che è insomma del tutto legittima in quel paese. Continua scrivendo Netanyahu: dopo aver parlato all'ONU ha dato l'ordine di attaccare il quartier generale di Hezbollah. Biden poi ha ringraziato per il lavoro svolto, e a quel punto gli universitari della Ivy League si asciugavano il lutto con la kefia di Kashmir. E qui l'altra polemica solita, cioè chi lotta al fianco della Palestina non ha la dignità, secondo queste persone, di soggetti politici che hanno idee ben precise, ma sarebbero dei giovani radical chic ricchi, col Kashmir appunto, che giocano. Nel canale Telegram degli studenti della Columbia University, cui genitori pagano circa $70,000 l'anno di retta, si pubblicano video e pensieri in memoria di Nasrallah e si danno indicazioni per le manifestazioni, che non si vede cosa ci sia di strano nel dare indicazioni per le manifestazioni, tipo indossate la kefia, portate un amico, fate attenzione a usare la vostra carta d'identità nell'orario della manifestazione. Si tratta semplicemente di autodifesa da una repressione molto violenta delle forze dell'ordine americane. I soldi per l'istruzione della futura classe dirigente potevano essere spesi in altro, direi. Questo non è un sintomo, ma è il risultato di anni di ideologia che ha pervaso le scuole e l'università. Penso di potermi fermare qui in questo articolo, perché è una cantilena che ci continuano a propinare. Perché senza appunto dire quello che è la realtà, e cioè che c'è un movimento mondiale al fianco della Palestina contro il genocidio che è partito soprattutto dalle università, però questo insomma si vuol camuffare in questo modo. La fotonotizia della Stampa, Valzer Nero, troviamo in prima pagina Herbert Kickl, che è il leader del partito nazifascista, che ha preso il 29% in Austria. Secondi sono arrivati a due punti di distacco i popolari. Sulla spalla destra troviamo invece altri argomenti, anzitutto il carcere, e oggi la Stampa, che ha parlato spesso di carcere negli ultimi tempi, parla delle guardie carcerarie. Anche le guardie via dalle carceri per la disumanità del sovraffollamento. Si tratta di un articolo di Donatella Stasio, che poi la Stampa propone a pagina 15, dove insomma si sostiene che aumenta il numero di poliziotti che lasciano gli istituti di detenzione in condizioni inumane. Non è disimpegno, ma scarsa fiducia nel governo. E questo insomma il sommario di quest'articolo. Troviamo poi lo sport in taglio basso, di cui non vi diamo conto, una riflessione di Carlotta Fruttero sulle stragi familiari, così indica il sommario. Com'è dura accettare che mostri non si nasce, e le parole violentissime di Bergoglio, così tanto per ricordare a chi l'ha visto come un esponente di sinistra, contro l'aborto, questo dopo che appunto il 28 era la giornata internazionale per il diritto a un aborto libero, sicuro e gratuito, c'è stata una grande manifestazione a Roma che è appunto sotto il Ministero della Sanità, che poi è partita in corteo. Il giorno dopo ovviamente il Papa ha detto la sua, e la sua violentissima è stata che i medici che praticano l'aborto sono come sicari. Nuovi raid, Israele colpisce lo Yemen, è il primo titolo del Corriere della Sera, con appunto, e poi gli Stati Uniti sostegno ma no a una guerra totale, recuperato il corpo di Nasrallah. Troviamo su questo stesso argomento un editoriale di Davide Frattini, il passo inatteso, un'euforia da guerra dei sei giorni sembra aver conquistato tanti israeliani, anche sei giorni combattuti contro Hamas a Gaza sono ormai 359 e da uno in meno va avanti lo scontro ora totale con l'Hezbollah libanese. Di sicuro ha catturato quelli ai vertici con i consiglieri di Benjamin Netanyahu, che diffondono la foto del primo ministro seduto al telefono per approvare l'attacco a Hassan Nasrallah, mentre la decisione era già stata presa prima della sua partenza per New York, dove ha partecipato all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Oltre al tentativo di arruolare il premier nel meccanismo dell'operazione come fossero i tempi dell'unità speciale Matkal, il capitano Bibi sarebbe andato negli Stati Uniti perché gli occhi di Nasrallah guardassero in quella direzione e non scrutassero il cielo sopra Beirut. Bibi, come è soprannominato, non ha mai accettato in pubblico la responsabilità per i massacri del 7 ottobre perpetrati dai terroristi palestinesi nel sud di Israele. Queste insomma sono le parole di Frattini. Non ha invece esitato a prendersi il merito dei raid in sequenza che hanno decapitato i vertici dell'organizzazione libanese, un risultato che pure i critici gli riconoscono. È successo sotto il suo comando. Secondo lo stesso principio, precisano, anche l'eccidio dello scorso autunno è avvenuto dopo che il premier più longevo della storia del paese era al potere da 14 anni, a parte un paio d'anni d'opposizione. Raccontano che nelle prime 48 ore dall'invasione di Hamas fosse sotto shock, come il resto della nazione, incapace di riprendersi. Si è evidentemente smosso, scrive Davide Frattini sul Corriere. L'aria portata da quell'euforia simile a 57 anni fa dovrebbe sbloccare anche il tempo sospeso vissuto in questi 12 mesi dai familiari degli ostaggi. 97 sono ancora nella striscia, tra loro solo la metà è in vita. Netanyahu ripete che la pressione militare serve per riportarli indietro. e questo pensiamo proprio, insomma, è una delle tante falsità di Netanyahu, ma insomma il Libano compreso. Era stato Nasrallah a legare gli attacchi contro il nord di Israele al cessate il fuoco a Gaza. Fermatevi e noi ci fermiamo. Non è andata così per lui. Un osservatore attento come Aluf Ben, che è il direttore di Arez, avverte che sarebbe il momento per una soluzione diplomatica. Abbiamo dimostrato ai nemici che è meglio non prendersela con noi, adesso scegliamo altre strade, anche perché l'anello di fuoco acceso da Soleimani, il generale iraniano ucciso dagli americani nel 20, è ancora infiammato, nonostante abbia perduto con Nasrallah il suo piromane principale. E degli americani Netanyahu ha bisogno per contrastare la possibile rappresaglia dell'asse manovrata da Teheran. Il presidente Biden e i suoi consiglieri non vogliono l'invasione di terra in Libano, premono perché si arrivi a una pausa nel conflitto, sperano di usare il periodo di calma per ottenere un'intesa a Gaza, dove i morti palestinesi superano i 41.000. raccontano che Ali Khamenei nelle prime 48 ore dall'uccisione di Nasrallah sia rimasto sotto shock. Il lutto per Nasrallah era suo amico, suggeritore, la guida suprema, lo considerava un conoscitore della mentalità e della società israeliana. Dopo averli sorpresi, Netanyahu potrebbe stupirli ancora perseguendo davvero, come ha ribadito all'ONU, il patto di normalizzazione con l'Arabia Saudita, un'intesa che trasformerebbe il Medio Oriente, una mossa che contribuirebbe a sciogliere l'anello di fuoco più dell'eliminazione di Nasrallah. Certo, deve accettare la nascita di uno Stato palestinese. Morto un leader, se ne fa un altro, hanno più o meno commentato gli oltranzisti da Teheran, la resistenza sarà ancora più forte. E ieri appunto è stato nominato poi il nuovo leader. Tornando alla prima del Corriere della Sera, troviamo una fotonotizia dedicata alla strage di Marzabotto, 80 anni dalla strage dall'eccidio nazifascista di Marzabotto. La foto ritrae Mattarella insieme al presidente tedesco Steinmeier, che salutano i familiari e i superstiti dell'eccidio nazista di Montesole. Marzabotto, ricordo e dolore, Steinmeier, chiedo perdono. Questo è il titolo, così un po' per paradosso, subito a fianco: Austria, vittoria dell'estrema destra, ora il governo. Elezioni in Austria, gli exit poll danno in testa la formazione di estrema destra FPÖ, il partito guidato da Kickl sarebbe primo con, fortunatamente qui troviamo un condizionale, con il 29,1% dei voti, mentre i popolieri e i popolari avrebbero preso il 26,2%, i socialdemocratici il 20, i verdi l'8,6. Se così fosse, quello che poi si dice è che nessuno si alleerebbe con l'FPÖ e quindi non potrebbero fare il governo. Questo è il refrain che troviamo su molti giornali. Data Room, la rubrica del lunedì di Milena Gabbanelli e Mara Gergolet, parla di Alternative für Deutschland, insomma dell'organizzazione, anche questa insomma di estremissima destra, scusate l'italiano, tedesca. Programmi e numeri, l'abbaglio dei suoi elettori. Data Room oggi è a pagina 19, estrema destra tedesca, il grande abbaglio, il successo in Germania Est di AfD dalla remigrazione di massa, promessa irrealizzabile, a politiche economiche contro i ceti bassi che la votano. Quindi insomma questo data room dà conto da una parte della propaganda, dall'altra del fatto che appunto si tratta non di programmi ma di propaganda e di quindi di un abbaglio, scrivono le due giornaliste. Com'è possibile allora che un terzo delle persone dell'est e un quinto dei tedeschi appoggi qualcosa che li svantaggia, perché le proposte sociali e economiche di questo partito che ha come obiettivo Germania sovrana e propone un referendum sull'euro di cui consigliano l'abrogazione, e poi parlano di fine delle sanzioni alla Russia e di migliorare le relazioni con Putin, no all'esercito europeo, sono negazionisti sul clima, più soldi alle famiglie tradizionali e quindi prestiti senza interessi per comprare casa a chi ha figli e riduzione del debito per ogni nuovo figlio, sostegno alla classe media tagliando le tasse, meno scaglioni e una fascia di esenzione totale più alta sulle grandi aziende dell'automobile in crisi, dove fra i dipendenti e indotto migliaia di lavoratori rischiano il posto, nemmeno una parola. In più dice che per quanto riguarda, come mostrano numerosi studi che vengono anche citati in questo articolo, le persone che più sostengono AfD sono quelle che subirebbero maggiormente le conseguenze negative delle sue politiche economiche. Questo appunto viene molto approfondito, dice allora com'è possibile questo abbaglio da parte di chi li vota. Evidentemente i leader dell'AfD sono riusciti a convincere i loro elettori che la marginalizzazione degli stranieri, un ritorno al nazionalismo e la fine della globalizzazione porterà a lavori migliori, più sicurezza, più chance, ma insomma tutta questa paginata cerca di dimostrare che tutto questo non è realistico. E poi abbiamo non so se leggervelo o no, perché già mi immagino i toni, magari lo vediamo più avanti. Il cambiamento nelle scuole è indispensabile quanto lontano, chi ne parla? Ernesto Galli della Loggia, che trova sempre modo di dire delle sciocchezze molto così sparate sulla scuola. In taglio alto, l'aborto, un omicidio, i medici sicari, cioè così con dolcezza il Papa di sinistra. Quanto riguarda Repubblica, che vi dicevo titola sull'Austria, l'Austria che si tinge di nero, per quanto riguarda quello che sta succedendo in Medio Oriente, propone un commento di Paolo Garimberti: ora dopo la morte di Nasrallah, il grande interrogativo che incombe sul quadrante medio orientale è che cosa farà l'Iran, ma un altro grande interrogativo è che cosa continuerà a fare Israele, visto la giornata di ieri e visto tutto quello che è successo nell'ultimo anno. Comunque comunque continua poi questo editoriale: il regime dell'Ayatollah è tutt'altro che ermetico e i segnali non mancano, anzi, ma sono contraddittori. Una cosa è certa: l'obiettivo che l'Iran ha perseguito in questi anni, quello di un progressivo strangolamento di Israele da parte di una cerchia di alleati guidati e finanziati, armati da Teheran, non è stato conseguito. Il crollo di Hezbollah, il movimento che Teheran ha nutrito per 40 anni come punta di diamante della campagna contro Israele e che ha subito i colpi più pesanti con la morte in rapida successione di due suoi comandanti militari, le migliaia di colpiti nei ranghi intermedi con la trappola dei cercapersone e infine l'uccisione di Nasrallah, è la prova più vistosa del fallimento di questa strategia, che viene dichiarato prima che si possa dimostrare, insomma, perché dobbiamo ancora vedere. Ma i segnali che giungono da Teheran sembrano indicare che non c'è accordo su i vertici iraniani sembrano ricalibrare la strategia, ma sembra non ci sia accordo all'interno di Teheran. Secondo una ricostruzione del New York Times, che scrive di aver avuto come fonte anche due membri dei Guardiani della Rivoluzione anonimi, si è aperta una faglia tra l'ala dura del regime, che vorrebbe una risposta rapida e forte, l'ala moderata favorevole a prendere tempo e evitare comunque una reazione diretta da parte iraniana per il timore di scatenare una guerra regionale che l'Iran, con un'economia a pezzi e una società in fermento per la brutalità con cui il governo reprime il dissenso, non può permettersi, perché il regime dell'Ayatollah potrebbe uscirne stritolato. Questo sostanzialmente è l'analisi di Garimberti sulla prima di Repubblica. Sul Domani troviamo appunto: Israele martella il Libano e gli Houthi, così Hamas ha inguaiato i suoi alleati. Questi è il titolo che fa da apertura agli articoli di Davide Assael e Vittorio da Rold, che appunto raccontano quanto successo. Andiamo a vedere parzialmente questo articolo di Darold per andare a vedere cosa è successo anche in maniera un po' più dettagliata in Yemen. Dopo Gaza e Libano, Israele sembra intenzionato a aprire un nuovo fronte. Ieri ha attaccato lo Yemen, dove gli Houthi, alleati dell'Iran, rappresentano un'altra minaccia alla sicurezza dello Stato ebraico. Decine di aerei israeliani da combattimento hanno attaccato le aree di Ras Issa e Hodeida. Forti esplosioni si sono sentite nel porto di Hodeida, dove sono stati segnalati 7 diversi attacchi da parte di Israele. Secondo un canale vicino a Hezbollah, i raid miravano a impianti di stoccaggio del petrolio. Fonti yemenite hanno riferito al canale che nel porto di Hodeida sono stati effettuati più di 10 attacchi dall'aeronautica militare e che anche l'aeroporto internazionale della città è stato attaccato. La rete Al Saudi Arabia ha affermato che Israele ha attaccato il porto di Hodeida e una centrale elettrica in risposta agli ultimi lanci missilistici degli Houthi. L'attacco è infatti arrivato dopo che le milizie negli ultimi giorni avevano lanciato 2 missili verso il centro di Israele. Troviamo poi sulla spalla di sinistra un articolo di fondo di Gigi Riva intitolato "Il paradosso di Netanyahu: vince il Libano ma perde a Gaza", traducendo in uno slogan il caos medio orientale. Si può dire: Israele sta perdendo a Gaza e vincendo il Libano, Per arrivare a questa conclusione bisogna disgiungere due vicende legate temporalmente, ma assai diverse nella genesi e anche negli sviluppi. Dunque, Israele sta perdendo a Gaza, affermazione controintuitiva, perché sul terreno l'esercito ha potuto agire in modo pressoché indisturbato, facendo strage di miliziani di Hamas, ma molto di più di popolazione civile, donne, vecchi e bambini. E così si è allenata l'empatia che si era diffusa dopo la carneficina nei kibbutz del 7 ottobre. Persino gli amici più stretti dello Stato ebraico, come gli Stati Uniti, sono stati costretti a lanciare appelli perché le truppe si fermassero davanti all'enorme mole di massacri indiscriminati. Appelli, ma continuare a insomma, ricordiamo, continuate a sostenere, come del resto gran parte dell'Europa, militarmente Israele. Comunque, e appunto, andando avanti, si è diffuso un sentimento anti-israeliano, cioè la politica perseguita a largo spettro, troppo spesso bollato come antisemita, e questo, insomma, finalmente qualcuno lo scrive, ma io direi che più che un sentimento anti-israeliano si tratta di una posizione politica davanti alla realtà dei fatti. L'antisemitismo, soprattutto in Occidente, esiste da tempo immemorabile, ma non si devono confondere i piani, anche perché, insomma, da tempo immemorabile esiste l'antisemitismo. Diciamo che i due principali agenti dell'antisemitismo da questo tempo immemorabile sono stati, in ordine di tempo, la Chiesa Cattolica e poi nazisti e fascisti. Altrimenti, scrive Gigi Riva, si dovrebbe arrivare alla conclusione che le decisioni dei governi dello Stato ebraico non si possono discutere a priori. Inoltre, l'obiettivo principale dichiarato dell'invasione della striscia, la distruzione di Hamas, è lontano dall'essere raggiunto e non è stato né catturato né ucciso l'architetto del 7 ottobre, Sinwar, appunto. Per quanto Netanyahu, sembra non avere nemmeno una strategia per il dopo. La striscia di Gaza è un accumulo di macerie, occuparla pare problematico, andarsene lascerebbe aperta la questione sulla gestione futura e sui suoi pericoli persistenti, e per questo, insomma, secondo Gigi Riva si può dire che Netanyahu perde a Gaza. Sta invece, secondo lui, vincendo il Libano, riottoso nell'ingaggiarsi in modo così profondo e furibondo a Gaza. L'esercito da anni premeva invece per risolvere la minaccia assai più pericolosa sul fronte nord. Benché fosse in atto dal 2006 una pace armata, o se volete solo una tregua, non solo perché Hezbollah si stava riarmando e avesse arsenali traboccanti di missili forniti dall'Iran, non solo per via aerea ma anche per via di terra lungo il percorso Iraq-Siria-Libano, che è poi l'asse della cosiddetta dorsale sciita, un incubo ricorrente, sì, perché, insomma, vi ricordiamo che gli sciiti, che sono una parte dell'Islam, una parte minoritaria ma grande, sono diciamo la parte islamica che è assolutamente maggioritaria in Iran, e che è la parte, appunto, in Libano, e che poi ci sono dei gruppi minoritari anche in altri paesi, in particolare in Iraq e in Siria. Tornando all'articolo di Gigi Riva, un incubo ricorrente perché Hezbollah è diretta emanazione di Teheran. Gli sforzi più consistenti del Mossad erano concentrati nella raccolta delle informazioni circa i movimenti e le intenzioni di questo nemico, cioè dell'Iran, attraverso sia agenti sul campo che sono riusciti a ingaggiare traditori nelle file dei miliziani sciiti, sia un lavoro certosino di spionaggio tecnologico tecnologico che ha sfondato le reti di comunicazione del partito di Dio, cioè di Hezbollah. Le informazioni sono del resto la prima arma delle guerre contemporanee. Il clamoroso attacco dei cercapersone e degli walkie-talkie sono la spettacolare conferma del grado di perfezione raggiunta e contemporaneamente della vulnerabilità del gruppo terrorista. E questo articolo, insomma, che è anche in parte condivisibile, però usa appunto l'aggettivo terrorista per Hezbollah, non usa l'aggettivo terrorista per l'attacco su cercapersone e walkie talkie, che è chiaramente un'azione terroristica quella svolta appunto da Israele. Comunque tutto era pronto per regolare i conti. Il tassello finale è stata la relativa debolezza dell'Iran, che negli ultimi mesi si era ben guardato da entrare direttamente nel conflitto. Da qui la luce verde all'attacco per decapitare i vertici, a partire dall'ex inafferrabile Nasrallah, il capo supremo, primora rossa del terrorismo internazionale, un leader assolutamente appunto riconosciuto da una grande parte dei libanesi nella realtà. Siccome il quartier generale di Hezbollah a Beirut Sud sorgeva confuso tra le abitazioni civili, purtroppo non si sono potute evitare le vittime collaterali. Ma guardate, cioè hanno sostanzialmente bombardato uno dei quartieri più popolosi e anche popolari di persone, perché insomma la parte sciita è sicuramente la parte più povera di Beirut, però dice questo era un effetto collaterale, non si poteva fare altro. L'intelligence sapeva esattamente dove colpire i suoi bersagli, i suoi miliziani. Se i miliziani piangono Nasrallah così come l'Iran, la sua scomparsa non ha gettato nel lutto, anzi, diversi degli attori politici in Medio Oriente, come nel resto del mondo. Hezbollah, con la sua forza militare superiore a quella dello stesso esercito regolare libanese, condizionava pesantemente la vita del paese. Difficile che si rammarichino della sua scomparsa i partiti dei cristiano maroniti e dei drusi, che vedono finalmente liberarsi dal ricatto delle armi l'agibilità politica. Eppure il mondo sunnita dei paesi circostanti, se non è proprio sceso in piazza per manifestazioni di giubilo, si è comunque rallegrato. Non va mai dimenticato che gli attriti tra sunniti e sciiti datano ormai almeno dagli anni 10 per la supremazia dell'Islam, ma insomma tutto questo focalizzarsi sulle distanze religiose tralascia un punto, cioè che Hamas per esempio non è sciita ma è sunnita. L'altra cosa è che piangono i miliziani, ma non credo che rida quel milione di libanesi che si sta spostando o le persone che hanno perso i propri cari. Netanyahu non ha ancora terminato il lavoro, prova ne siano i bombardamenti di ieri nella valle della Bekaa, che si trova alle spalle di Beirut, insomma oltre le montagne che divide appunto Beirut da Damasco. Appunto i bombardamenti di ieri della Bekaa, sempre in Libano, terra nevralgica per il passaggio delle armi, a testimonianza della volontà di una resa dei conti totali. Ma anche gli attacchi nello Yemen per colpire gli Houthi. I nuovi sviluppi sono accompagnati da una crescita della popolarità del premier, stando ai sondaggi, cioè di Netanyahu, e potrebbe persino succedere che le elezioni tanto richieste in questi mesi all'opposizione per cacciarlo, sia ora proprio lui a volerle, per rafforzare un potere vacillante e comunque troppo in balia dei capricci dei razzisti che fanno parte della sua maggioranza. Invece Netanyahu evidentemente, secondo Riva, non lo sarebbe. Questo la parte della prima pagina dell'interno, insomma, del Domani, che riguarda quello che succede in Medio Oriente, oltre appunto all'articolo che riguarda gli attacchi di Fratelli d'Italia alla testata del Domani. Troviamo: per conquistare gli Stati Uniti non basta Elon Musk, un commento di Lorenzo Castellani sulla campagna elettorale statunitense, e penso, insomma, che per il momento possiamo lasciare questa testata.
No he visto a ninguna señorita de esas señas, pero en aquella cantina hay muchas señoritas.
Passiamo, quando sono le 9.15 qui a Radio Onda Rossa, a il Fatto Quotidiano. Israele spiana pure lo Yemen, le bombe su Beirut sono statunitensi, questo l'incipit, cioè il primo titolo. E poi troviamo Libano, le vere vittime di Israele, è un'inchiesta Mediapart, le vere vittime di Israele, vecchi e neonati. Troviamo tutto questo, poi troviamo insomma l'articolo sul sull'Austria, doccia nera sul governo centrista, e poi una segnalazione che ci dà solo il Fatto Quotidiano, e cioè che omaggio di Poste, un francobollo per Silvio Berlusconi, che ieri avrebbe fatto 88 anni, non ha neanche aspettato la cifra tonda dei 90. Andiamo a vedere appunto dall'interno, visto che ci sono alcune cose in più, diciamo diverse da quelle che abbiamo letto finora, per quanto riguarda appunto la, la guerra in Medio Oriente. Innanzitutto si specifica bombe sullo Yemen, pagina 4 per l'articolo appunto principale, bombe sullo Yemen, Netanyahu allarga il fronte, USA informati, quindi questi attacchi avrebbero avuto la se non il benestare, comunque gli Stati Uniti sarebbero appunto stati informati, visto che invece sulla storia dei dei cercapersone gli Stati Uniti hanno ripetuto 150 volte che non lo sapevano. E si continua appunto questo, e poi troviamo però a pagina 6 e 7 un reportage che è una traduzione di un articolo di Leila Ad su quello che sta succedendo in questo esodo libanese, che appunto neonati, vecchi in fuga dai raid, nessuno sa chi vive e chi muore, questo è il titolo, scuole diventate dormitori, via di fuga bloccate dagli ingorghi, donne che appena dopo aver partorito scappano con i piccoli ancora nelle incubatrici, sta diventando un'altra Gaza, questo il commento. E comincia questo articolo con Sara che sarebbe dovuta tornare sui banchi di scuola la settimana scorsa, ma il 24 settembre è da sfollata, e non da alunna, che la sedicenne libanese è entrata in un'aula di un istituto tecnico di Beirut, vive qui con la sua famiglia e altri parenti, la stanzetta un arredamento alquanto spartano, la nonna di Sara, un'anziana signora malata, è stata sistemata in fondo alla stanzetta, e poi insomma ci racconta tutta la famiglia di questa ragazza, la sua famiglia fuggita frettolosamente dalla periferia sud di Beirut al centro di tre raid aerei israeliani in una settimana. Lunedì scorso i bombardamenti che secondo Israele erano mirati a colpire Karaki, uno dei principali capi militari del gruppo sciita libanese Hezbollah, hanno centrato e distrutto la palazzina accanto alla casa della famiglia di Sara. Siamo partiti immediatamente, racconta la zia della giovane, non abbiamo neanche avuto il tempo di fare le valigie. Come Sara e la sua famiglia, centinaia di persone si sono rifugiate in questa scuola, che è una delle decine di strutture che il governo libanese ha messo a disposizione per accogliere le migliaia di persone che hanno dovuto lasciare le loro case. La serie di raid aerei in cui sono morte più di 550 persone, tra cui almeno 50 bambini e più di 90 donne, è uno degli episodi più cruenti che il Libano ha conosciuto dalla fine della guerra civile nel 90. L'esercito israeliano sostiene di aver centrato più di 1600 obiettivi di Hezbollah. I bombardamenti nel sud del Libano si sono intensificati dall'attacco di Israele del 17 settembre scorso ai cercapersone e ai walkie-talkie del gruppo armato. Ma i primi puntuali scambi a fuoco nella zona di frontiera risalgono all'8 ottobre. Una donna racconta che suo figlio, stiamo sempre parlando insomma di questa famiglia che viene presa da Leila Had un po' a esempio, cioè il cugino di Sara, di questa ragazza di cui sta parlando all'inizio dell'articolo, era preso da continui attacchi di panico a causa del rumore incessante degli aerei israeliani e dei droni che passavano sopra la periferia meridionale di Beirut. Resteremo qui finché la situazione non si calmerà, ma viviamo in una condizione di totale incertezza. I nostri vicini di casa ci hanno fatto sapere che al momento la situazione non è ancora sicura. Poche ore dopo quel primo raid israeliano, primo raid aereo, i quartieri meridionali della capitale libanese sono stati di nuovo bersagliati dai razzi israeliani nell'attacco finalizzato questa volta a eliminare Kobeisi, un altro comandante di Hezbollah. Sono morte più di 6 persone. Israele ha bombardato in modo massiccio il Libano per tutta la settimana e il bilancio delle vittime si aggrava di giorno in giorno. Continueremo a colpire Hezbollah e dico al popolo libanese: la nostra guerra non è contro di voi, la nostra guerra è contro Hezbollah, ha dichiarato Netanyahu. Però ammazza loro, ecco. Per Netanyahu il ritorno degli israeliani che vivevano nel nord del paese e che sono stati obbligati a lasciare le loro case da quasi un anno a causa del conflitto con Hezbollah è diventato uno degli obiettivi di guerra. In una nota insolitamente critica, la forza interinale delle Nazioni Unite in Libano, cioè UNIFIL, una missione di pace nata nel 78, ha espresso la sua grave preoccupazione per la sicurezza dei civili nel sud del Libano. Gli attacchi contro i civili non solo costituiscono violazioni del diritto internazionale, ma potrebbero anche configurarsi come crimini di guerra, si legge nel comunicato di UNIFIL. Nel cortile dell'Istituto Tecnico di Beirut, da dove è partito questo articolo, una donna e i suoi figli stanno finalmente riprendendo fiato dopo una notte da incubo. La donna, che resta anonima, dice di parlare a nome della popolazione del sud del Libano. Dopo un viaggio in auto di quasi 10 ore, percorrere un tratto di strada che in condizioni normali ne richiede non più di 2, ma che era bloccato da importanti ingorghi, la famiglia è finalmente arrivata nella capitale libanese. Non sappiamo se i nostri cari sono vivi, alcuni sono rimasti al villaggio, ma le comunicazioni sono completamente interrotte. Lo Stato libanese, che è in bancarotta e sta affrontando una grave crisi economica da diversi anni, è come inesistente. La donna dice di non aver ricevuto alcun tipo di aiuto o di istruzione dal governo. Come loro, migliaia di libanesi del sud del paese hanno passato una notte di angoscia nel tentativo di fuggire dai bombardamenti di Israele. La mattina seguente l'esercito israeliano ha allertato la popolazione, invitando i civili ad allontanarsi immediatamente dalle infrastrutture e dalle aree utilizzate da Hezbollah, che figurano tra gli obiettivi da colpire. Più di 80.000 chiamate automatiche ai telefoni fissi con un messaggio preregistrato in cui si intimava alle persone di evacuare le proprie case. Questo le ha contabilizzate una società che gestisce le infrastrutture delle telecomunicazioni in Libano. Poco dopo Israele ha lanciato l'operazione su larga scala in Libano detta Frecce del Nord. Hezbollah ha reagito annunciando diversi attacchi, tra cui invio di missili a lungo raggio, in particolare sulla regione di Haifa e Tel Aviv. secondo l'esercito israeliano la maggior parte sarebbe stata intercettata. Ci si rivolge ancora in questo articolo a un'altra donna, sempre originaria del sud, che ha trascorso una notte insonne nell'attesa di ricevere notizie dalla sua famiglia. A Mediapart, cioè alla testata giornalistica su cui è uscito questo articolo, poi tradotto in italiano dal Fatto, racconta che sua sorella è rimasta bloccata per 10 ore sull'autostrada che porta al nord, nel caos più totale, senza cibo né acqua. Suo cugino era dovuto fuggire in fretta e furia con la moglie che aveva appena abortito e il neonato ancora nell'incubatrice sotto le bombe. Sono ancora in cerca di un alloggio dove fermarsi per qualche tempo. Il popolo libanese, il popolo israeliano, i popoli del mondo non possono permettere che il Libano diventi un'altra Gaza, ha affermato il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres. Questo l'ha detto all'Assemblea Generale di New York. Ma il Libano sono in pochi a avere fiducia negli sforzi diplomatici dell'Occidente. Si contano più di 500 morti e diverse migliaia di feriti. In un qualsiasi altro paese del mondo avremmo assistito a un'ondata immediata di solidarietà. Ma la regione è entrata in un tale ciclo di violenza così barbaro che i bombardamenti israeliani in Libano appaiono secondari o la sequenza logica degli eventi. Questo lo dice Elou, segretario generale del Blocco Nazionale, un partito politico libanese. Secondo lui ciò dimostra la debolezza della pressione diplomatica occidentale, praticamente assente da quasi un anno, un silenzio scandaloso di fronte all'escalation unilaterale di violenza da parte di Israele. All'interno di Repubblica ci soffermiamo solo sulla nomina del, insomma, che è avvenuta ieri sera tardi, del successore di Nasrallah, Safidine. Repubblica lo definisce il duro, il cugino di Nasrallah, che guiderà appunto la milizia sciita. Quando Repubblica scrive, ancora non è certo, per i media sauditi è stato scelto e quindi si affida ai media saudite, ma insomma nel frattempo sappiamo che è avvenuto. Anche di questo parleremo col corrispondente dal Libano, insomma sentirete questa intervista più tardi, e quindi la figura di Safidine verrà come dire tratteggiata da qualcuno di cui ci fidiamo di più rispetto a Repubblica. Volevo anche segnalare invece questa intervista a Olmert su Repubblica a pagina 10, insomma ministro, primo ministro ai tempi di Sharon. Olmert: invadere il Libano non fermerà i razzi su Israele. Se Israele invade il Libano fa un errore di proporzioni storiche risponderebbe a perché James Bond non vince la guerra, cioè non basta il Mossad per vincere. Questa frase merita una pausa e una riflessione, perché a pronunciarla insomma ecco lui che nei suoi 3 anni da premier dello Stato ebraico ha invaso il Libano e ordinato decine di operazioni alla James Bond, così scrive Fabio Tonacci. Sono certamente utili, servono a minare la stabilità del nemico, come accaduto con l'esplosione dei cercapersone di Hezbollah, ma non basta avere i migliori servizi segreti al mondo per vincere un conflitto di terra. Tonacci dice a Olmert: la sua avversione per Netanyahu è nota, ritiene l'operazione di terra una mossa sbagliata in sé o solo perché la vuole il governo in carica? Entrare con l'esercito significa impantanarsi nella palude del Libano e perdere molti soldati. Oltretutto il lancio di razzi sulla Galilea non si fermerà, quindi 60-70 mila sfollati del nord non torneranno alle loro case prima di 1 o 2 anni. Questo è l'obiettivo dichiarato di Netanyahu. Rispetto al fatto che Hezbollah sarebbe ridotto ai minimi termini, Olbert dice: ci dimentichiamo dei missili che secondo lui Hezbollah ne ha ancora 25.000 e secondo lui l'alternativa sarebbe raggiungere un accordo con il governo libanese per la pace e il ritiro oltre il fiume. Questo insomma è più o meno l'idea che pone appunto Ehud Olmert. Sono le 9:29 minuti, vi segnaliamo adesso qualche altra notizia fuori da questo tema e poi avremo insomma un paio di corrispondenze che sostanzialmente su questo tema ci riportano.
The screams and the echoes, the cutbacks, the evictions, the droughts and the prisons, Jim Crow and gas chambers for warfare prevention. The seeds from our strange fruit been sprinkled across this terrain by our angels.
And everywhere we land, we're gonna take root.
And every inch of rock, mud and sand, we're gonna break through. You're here right now.
Partiamo da un articolo che ci racconta un po' insomma chi è questo Kikl, non so se pronuncio bene il cognome, leader dei nazifascisti austriaci. È un articolo di Repubblica, pagina 3, l'ex uomo ombra di Haider che evoca slogan razzisti, patria e sangue viennese. Heimat Elden Egel, è questo il pantheon del trionfatore delle elezioni in Austria. Trionfo che vi ricordiamo, insomma, si tratta ancora di exit poll, quindi insomma aspettiamo un pochino, comunque per ora lo danno al 29.1 e si tratta appunto patria, eroi, Hegel sarebbero i suoi riferimenti. Classe 68, ex studente di filosofia, ex ghostwriter di Haider, ossia dell'uomo che si è reinventato l'estrema destra ed è riuscito nel 2000 a farla andare per la prima volta al governo. Haider, quello che aveva regalato l'albero di Natale a Wojtyla, che ovviamente aveva accettato benissimo, poi insomma se lo sono un po' messo sotto il tappeto perché morì in un incidente stradale uscito da Ulhali Gay sostanzialmente. Nel 2017, quando finalmente lo divenne il presidente della Repubblica, Van der Bellen commentò scioccato che era una bomba e Kikl gli fece sapere che la disinnescheremo insieme. Il capo dello Stato stavolta è stato più esplicito: non gli darà l'incarico da cancelliere a Kikl. E il fatto che il leader della FPOE abbia condotto un'intera campagna elettorale definendosi Volkskanzler, cioè la stessa definizione che si dava Hitler, non ha aiutato, ma è un tragico segno dei tempi che nuovi leader dell'estrema destra non debbano neanche più dediabolizzarsi, ossia ricorrere all'elettorato centrista per vincere. Più sono radicali, più vincono. Grande appassionato di sport estremi, ascetico, maniacale nel proteggere la sua vita privata, Kikl è riuscito stavolta persino a battere l'uomo che lo attirò verso la politica, il suo mentore Haider. Nel 99 il carismatico e controverso capo dell'estrema destra austriaca aveva sfiorato il 27%, l'ex ministro dell'interno è riuscito a incassare il 29% e se in questa campagna elettorale ha cercato di darsi un'aria più da statista, non ha mai nascosto le sue idee e le sue frequentazioni radicali. Nel 21, per dire, cavalcò le proteste Novax nelle piazze di Vienna accanto a identitari neonazisti, militanti di estrema destra e anche che al comizio di chiusura della campagna elettorale venerdì ha parlato di un regime da Covid. Da anni l'ex ministro dell'Interno parla di follia gender e si scaglia contro la tradizione del Parlamento di tingersi di arcobaleno nel mese del Pride. Detesta la presunta follia woke. I sessantottini, persino Adorno Marcuse, come urlò una volta in Parlamento nel 2009, come l'intera nuova destra europea attacca quotidianamente quello che definisce il comunismo ecologista. Insomma, tutto ciò che promette una seria lotta al cambiamento climatico e i verdi. È strano perché sono tutti temi, no, che da una parte sono questi, ma se uno va a leggere libro molto pompato di una di quelle che è stata una firma per tanti anni di Repubblica, cioè Rampini, il libro si intitola, se non l'avete sentito, Grazie Occidente, questo elenco che è stato fatto non è tanto diverso, ecco, l'attacco al woke, l'attacco agli ambientalisti, eccetera eccetera, curiose convergenze. E poi ovviamente la vicinanza a Putin, al Cremlino, eccetera eccetera, questo invece Rampini non ce l'ha, e così via. Insomma, questo è un po' un quadro di questo personaggio.
Quieto, no se resista. Acompáñenos.
Rimanendo in ambito così fascista, sul Domani leggiamo Michela Ponzani: da Prezzolini a Meloni, quel bisogno insopprimibile di inventare una nazione. L'Italia ci pareva un paese provinciale, piccolo, meschino, e invece la guerra fu un momento dell'Italia, vi assicuro che era bellissimo. Correva l'anno 68 quando Giuseppe Prezzolini scriveva con rammarico quanto esaltante fosse stato per la sua generazione essere stati sedotti dal mito rigenerativo del sangue nelle trincee. Nazionalista convinto, tra i più accaniti sostenitori delle piazze interventiste del 1915, il fondatore della Voce, una rivista appunto letteraria, aveva fortemente creduto nella guerra come sola igiene nel mondo, per poi cedere al culto di una giovinezza fin troppo spavalda nell'uso della violenza squadrista, mito immortale fascista, che alla resa dei conti era stata soltanto un'abile messa in scena. Decisamente siamo un paese che soffre di clamorosi processi di rimozione collettiva. La politica si diverte a abusare della storia in maniera a dir poco grottesca, ribaltandola e riscrivendola. Ma viene da chiedersi che cosa è esattamente che dovremmo celebrare quando ricordiamo i fautori del nazionalismo? Che senso hanno queste operazioni di uso e abuso del passato? Nulla di strano, si dirà. In fondo siamo pur sempre il paese in cui le buone penne del giornalismo italiano si ispirano a Indro Montanelli e Mario Cervi, che per decenni hanno banalizzato l'esperienza storica del fascismo. E pazienza per quell'incidente di percorso dei tribunali speciali, della spavalderia nell'uso del manganello, delle leggi razziali e dei milioni di morti sui fronti di guerra. In fondo Mussolini aveva cercato il bene della patria, e se non era riuscito a forgiare una razza di camerati guerrieri pronti a farsi ammazzare, era solo per colpa degli italiani, popolo di rammolliti e traditori. Del resto, qualche anno fa andava di moda parlare di morte della patria, ma poi ci siamo accorti che con l'8 settembre 43 a morire era stata solo la nazione fascista, per far posto a una nuova patria democratica nata nei cupi giorni del confino a Ventotene. Oggi, con toni spavaldi e anche ossessivi, si torna a parlare di nazioni come comunità di destino, di sangue, di stirpe da proteggere o esaltare, trincerandosi dietro la riconquista di una sovranità nazionale da difendere in nome dello Ius Sanguinis, con buona buona pace di chi prende carta e penna fino al punto di scrivere al Presidente della Repubblica per raccontare di un amore per l'Italia lungo di affetti di lingua e di comune sentire. Si dice che il sovranismo nazionale sia il frutto avvelenato delle democrazie occidentali e l'ultimo effetto di politiche neoliberiste, a dir poco fallimentari, nel superare quelle disuguaglianze che generano rancori. E certo, sono molto più seducenti le parole d'ordine della destra, che prendono a picconate lo ius soli, perché altrimenti secondo loro saremmo invasi dall'Africa, saremmo invasi dall'Africa con i migranti che attenterebbero all'onore delle nostre donne, per poi dimenticarsi delle statistiche che imputano la maggior parte dei reati di stupro e femminicidio proprio al maschio bianco di pura razza italiana. Di certo lo storytelling della sinistra si è rivelato fragile con la bandiera dell'accoglienza in nome di un dovere etico e di un vantaggio economico. Peccato che le nazioni non siano entità prestabilite una volta per sempre, ma comunità immaginate, ovvero società per effetto di strategie e di integrazione politica pensate per cementare un senso di solidarietà e di identità laddove questo manca o non è mai esistito. Questo vale perlomeno dal XVIII secolo sono stati gli stati a fare le nazioni e non il contrario. Non a caso Massimo D'Azeglio esclamò, appunto, senza timore di essere smentito: fatta l'Italia bisognava fare gli italiani. E come infondere un senso d'appartenenza nazionale a milioni di donne e uomini, contadini, artigiani, operai in gran parte analfabeti, che l'italiano non lo sapevano nemmeno parlare e che a stento sapevano dove fosse Roma, capitale del nuovo regno? Semplice, attraverso un immaginario comune capace di creare una memoria collettiva. Scuola, esercito, stampa furono per molto tempo strumenti per apprendere il senso d'appartenenza, e ancora statue e monumenti ai caduti, rituali, simboli e infine bandiere, inni, poesie, melodrammi, opere liriche. Ma poi poteva anche capitare di sentirsi stranieri in patria, come era accaduto al figlio di Maria Bergamas, colei che avrebbe scelto le spoglie del milite ignoto, il soldato senza nome inumato al Vittoriano, simbolo immortale della rigenerazione nazionale, un ragazzo friulano di neppure 20 anni che aveva scelto di andare a combattere con l'esercito italiano all'epoca nemico, visto che il Friuli era sotto il dominio asburgico. Per lui la patria era l'Italia, quella chiamata a rendere gli uomini liberi contro la tirannide. Questo approfondimento di Michela Ponzani ve l'ho letto appunto per questa ossessione di riabilitare la cosiddetta nazione, anche insomma da Fratelli d'Italia, da e Giorgia Meloni in particolare, così facendone, e anche non solo da Valditara, che ne ha fatto per esempio il fulcro delle nuove linee di educazione civica. Insomma, secondo Valditara nelle scuole si dovrebbe parlare di patria e non magari di diritti, di discriminazioni, di capacità di convivenza, eccetera eccetera.
¿Quién empezó todo esto?
9:43 minuti primi, chiudiamo qui la rassegna stampa e passiamo subito ad altro.